Leggiamo Neemia capitolo 1, gli 11 versetti di questo capitolo. Neemia, parole di Neemia, figlio di Acalia. Nel mese di Chisleo, del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in grande miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina, e le sue porte sono consumate del fuoco. Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo, e dissi: O Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei tuoi figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te. Abbiamo peccato, io e la casa di mio padre. Abbiamo agito da malvagi contro di te, e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè di pronunciare: se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me, osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi dagli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Essi sono tuoi servi, tuo popolo. Tu li hai salvati con la tua grande potenza e con la tua forte mano. Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi, che vogliamo temere, che vogliono temere il tuo nome. E concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo, e fa che egli trovi pietà presso quest'uomo. A quel tempo io ero coppiere del re. Il titolo che abbiamo pensato a questa predicazione: prima di ricostruire, che fare? O se volete, prima ancora di pensare come ricostruire, che cosa fare? Anche questa mattina, però, alla base dello studio della parola del Signore, vogliamo porci nuovamente la domanda che ci siamo posti domenica scorsa, che era la domanda che il servo del Signore, Davide, si pose al capitolo 11, o al Salmo 11, versetto 3. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Ora possiamo immaginare che tutti noi siamo delle persone giuste, e se ci accorgiamo che le fondamenta della nostra abitazione stanno cedendo, l'interrogativo è: che cosa facciamo? Se non siamo del mestiere, abbiamo poco da fare. Però possiamo mobilitarci per investire un'impresa in grado di intervenire. Quello che vedremo qui è che però questo interrogativo che probabilmente Neemia si pose lo vede agire in prima persona. Ed infatti il tema di domenica prossima è proprio da coppiere a costruttore. Prima di addentrarci nei contenuti è utile però riconsiderare che Neemia si presenta e colloca la sua vocazione in un contesto storico ben preciso, versetto 1. Parole di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Chisleo del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa. E abbiamo visto che questo periodo corrisponde al ventesimo anno del regno di Artaserse, di cui parla poi al capitolo 2, versetto 1. Artaserse era governatore di Persia, ma anche della Palestina, e governò, l'abbiamo visto domenica scorsa, dal 465 al 425-424 avanti Cristo. Neemia dichiara anche la sua collocazione geografica nel castello di Susa, capitolo 1, versetto 1, che si trovava all'incirca a 250 chilometri dalla sponda nord del Golfo Persico. E non dimenticando di citare il mese dell'anno quando tutto questo ebbe inizio nel suo cuore. Lui dice il mese di Chisleo, ovvero nel nono mese dell'anno giudaico, anche se era stato influenzato dal calendario babilonese. Vedremo poi che nel mese di Nisan, capitolo 2, versetto 1, primo mese dell'anno giudaico, che corrisponde più o meno al nostro mese di marzo-aprile, ecco, circa 3-4 mesi dopo, Neemia esplicita, rende pubblico le sue intenzioni al re Artaserse. Ecco, questi dati non sono marginali, in quanto si indica che non si tratta di una narrazione, potremmo dire, fantasiosa, non è una narrazione poetica per fini editoriali o commerciali. Sono invece la conferma che Neemia colloca se stesso e gli eventi che vivrà nella storia di Dio, che scrive la storia e che sarà raccontata alle generazioni future affinché ne facessero tesoro per la loro vita. E la realtà è che noi oggi, a distanza di 2000 e circa 600 anni, stiamo leggendo questa storia, stiamo studiando questa storia. E infatti abbiamo visto anche la volta scorsa che Paolo, in qualche misura, parlando di tutti gli eventi dell'Antico Testamento relativo al popolo di Dio, disse queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi oggi che viviamo negli ultimi o nella fase conclusiva delle epoche. Prima Corinzi 10:11. Probabilmente Paolo si aspettava che Cristo fosse lì, il suo secondo ritorno fosse immediato, ma le epoche sono sempre gli ultimi, perché con l'avvento del Figlio di Dio in carne siamo entrati proprio in questa fase degli ultimi tempi, che si concluderanno con il suo secondo ritorno, quando solo Dio Padre sa. Allora il tema, prima di ricostruire che fare, ci permette di fare alcune considerazioni. La prima, essenziale, è informarsi sulla reale situazione. Neemia, abbiamo letto che nel pieno della sua responsabilità e mansioni di coppiere a servizio del re, è molto attento a capire che cosa accade al di fuori del castello di Susa, che cosa accade oltre il confine della sua mansione. Infatti, avendo appreso che Anani, suo fratello, e alcuni altri uomini erano arrivati da Giuda, la prima cosa che si propose di fare e fece fu quelli di interrogarli, porre delle domande riguardanti gli scampati, i superstiti della deportazione e riguardo alla città di Gerusalemme. Versetto 2. Ora, questo ci porta a pensare che se effettivamente si vuole dare il proprio contributo, apporto ad un bisogno, ad un progetto, la prima cosa da farsi è proprio quella di raccogliere le giuste informazioni da chi è testimone delle situazioni o è a corrente o correntemente informato. E questo è stato anche il metodo, ricorderete, metodo efficace adottato dal medico Luca per la stesura degli Evangeli di Luca e Libro degli Atti. Ricordiamo le sue parole introduttive al Vangelo di Luca. Lui dice: poiché molti hanno intrapreso a ordinare, quindi a mettere ordine, a narrare dei fatti che avevano avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, quindi gli apostoli, è parso bene anche a me essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Luca 1:1-4. Anani, fratello di Nemia, e gli altri che arrivarono da Giuda erano testimoni oculari, affidabili della realtà degli scampati, dei superstiti, della deportazione e della distruzione, diciamo, geopolitica di Gerusalemme. E nessuno meglio di loro poteva soddisfare il desiderio, che non era di curiosità da parte di Nemia, ma di progettualità di un intervento. In secondo luogo, quindi, informazioni, non solo informazioni. L'aver preso coscienza e conoscenza della situazione di miseria, di umiliazione dei superstiti, anche delle mura di Gerusalemme, delle porte consumate dal fuoco, come abbiamo letto, versetto 3, hanno fatto sì che Nemia si sentisse, potremmo dire, bruciato, consumato nei sentimenti a loro favore, versetto 4. Tanto era autentico il suo informarsi e l'interesse per i superstiti e per la città di Gerusalemme, che l'aver appreso con chiarezza la situazione ha prodotto in lui, abbiamo letto, un profondo e non finto cordoglio. Le sue non furono semplici domande retoriche del tipo: come va? Com'è la situazione? È tutto a posto? A seguito delle quali non ci si ferma neppure ad ascoltare la risposta, perché meno sappiamo e meno siamo coinvolti. Domande senza un vero ascolto sono tendenziose e non andrebbero mai poste. Tutto sommato, le domande come va, tutto a posto, per molti si tratta di domande normali, di formalità, che bisogna comunque fare, senza però entrare nella realtà dei fatti. Ma di Nemia leggiamo che tanto fu il suo cordoglio che pianse per molti giorni. Fu in grande tristezza, digiunò e pregò davanti al Dio del cielo. La descrizione del suo profondo e vissuto cordoglio, notate, ci viene detto che è fatto davanti a Dio. È fatto davanti a colui che scruta i veri sentimenti del cuore. Prima Corinzi 28:9. E allora Nemia espone i suoi sentimenti in questa forma al vaglio del Signore. Sentimenti che ci fanno comprendere che egli era l'uomo giusto, che Dio aveva posto al posto giusto, nel momento da lui stabilito per dare inizio o esecuzione al suo progetto di ricostruzione delle mura di Gerusalemme. E Neemia stesso è consapevole di che nonostante fosse un deportato, Dio gli aveva assegnato nel luogo della deportazione un posto privilegiato, un posto privilegiato in cui avrebbe potuto essere molto influente, sia sui pagani regnanti che su tutto il popolo di Israele. Neemia non voleva essere un influencer del XXI secolo per acquisire tanti follower, tanti discepoli che dicono: ah, che bravo, che bella, che brava persona, è interessante, lui sì che ci sa fare perché guadagna molto anche attraverso. No, Neemia è un uomo che vuole essere influente per mettersi al servizio degli altri. E infatti, quando ebbe effettuato il censimento, noi l'abbiamo visto la volta scorsa, rendendosi conto che la città era vuota perché tutti erano fuori in periferia ancora, disse chiaramente che dopo aver osservato questo, il mio Dio mi mise in cuore. Mi mise in cuore un progetto che fu quello di ripopolare, dopo aver ricostruito le mura, di ripopolare la città di Gerusalemme, Neemia 7:5. Quando Dio ha delle opere da compiere, ha sempre degli uomini, suscita sempre degli uomini, delle donne per portare a compimento la sua opera. Non scende lui direttamente in persona a farlo. Ha già fatto tutto, Dio ha creato ogni cosa, ma per il suo piano, diciamo, il suo piano redentivo, salvifico, di bene per il suo popolo, usa degli uomini. È sempre lui ad operare, ma usa degli uomini. Neemia, che viveva, potremmo dire, nell'agiatezza, nell'abbondanza, nella tranquillità della corte del re, avrebbe potuto disinteressarsi, come molti fanno ancora oggi nei confronti della propria realtà ecclesiale. Lasciare che gli esuli se la vedessero da solo, in fondo poteva dire: ma è affar loro. No. Neemia non solo si è interessato, il suo interesse era senza interessi personali, ma era un interesse profondo che voleva dare, diciamo, una svolta a quella situazione. E allora tutto questo non dovrebbe far sorgere in noi degli interrogativi? Quanto ci informiamo seriamente e concretamente della situazione della Chiesa del Signore? Quanto stiamo lavorando per ricostruire le mura cadute, cadenti? Quanto ci sentiamo pienamente coinvolti, per esempio, nei disagi psicofisici, psicologici, di salute, economici, lavorativi, familiari, sentimentali dei nostri fratelli, delle nostre sorelle? È vero, questa mattina abbiamo pregato per i nostri fratelli perseguitati. Forse perché siamo stati sollecitati da altri. Ma quanto lo facciamo di iniziativa nostra, che andiamo a documentarci e poi preghiamo? Quanto prendiamo il telefono non per connetterci a internet, per guardare YouTube, Facebook, per chiamare un fratello, una sorella e dire: qual è la situazione, che cosa possiamo fare, come possiamo intervenire, come possiamo aiutare? Quanto effettivamente siamo consapevoli e riconoscenti che Dio ci ha posti in questo tempo e in questo contesto per essere strumenti nelle sue mani per l'edificazione della Chiesa, in cui tutto, ci ricorda Paolo, tutto il corpo, ben collegato, ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore, Efesini 4, 15 e 16. Noi sappiamo benissimo che se una parte del nostro corpo soffre, se ci schiacciamo un dito, non è che il dito è scollegato dal corpo e quindi non sentiamo la sofferenza. Noi sentiamo la sofferenza del dito, ma lo sentiamo su tutto il nostro corpo. Oltretutto, se quel dito che sembrerebbe una piccola cosa del nostro corpo è utilissimo per fare delle determinate cose, o se semplicemente per prendere un foglio di carta che non riusciremmo a fare. Ecco, questo è il senso che la scrittura vuole mettere nei nostri, sul nostro cuore. Paolo, in Romani 12, che abbiamo letto questa mattina, quando ci dice di pregare per i persecutori, aggiunge: soffrite con quelli che soffrono e gioite con quelli che gioiscono. E noi dobbiamo imparare sempre questa lezione per la nostra vita. Non chiuderci in noi stessi e pensare che le nostre situazioni siano le uniche e che non abbiamo il tempo per poter pensare ad altri. In terzo luogo, quindi non solo informazioni, ma anche non solo parole. Dobbiamo considerare che le parole del versetto 4 non rimangono delle buone intenzioni. Versetto 4: quando udì queste parole, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. In primo luogo, Neemia ci informa della concretezza dei suoi sentimenti. Mi misi seduto. Versetto 4a. Questa espressione indica il cordoglio di chi si sente cadere addosso il mondo, venir meno le forze, da non riuscire neppure a sostenere il peso del suo stesso corpo. Tanto era gravante quella notizia. Piansi per molti giorni e fui in grande tristezza. Prima di lui anche il re Davide, così come il profeta Geremia, dissero qualche cosa di simile quando si resero conto della inosservanza della parola di Dio da parte del popolo e la rovina del popolo. Leggo: fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata. Salmo 119. 136. E poi i miei occhi si sciolgono in fiumi di lacrime per la rovina della figlia del tuo popolo. Lamentazioni, capitolo 3, versetto 48. Digiunai e pregai. Tutto questo lo fece senza pesantire o venendo meno al suo lavoro, al servizio del re. Infatti il re si accorse della sua tristezza solo dopo 3 mesi, circa 4 mesi, come viene detto al capitolo 2, versetto 2. Nessuno dei suoi fratelli si accorse in questi mesi del suo cordoglio, del suo pianto, delle sue preghiere e dei suoi digiuni. Solo Dio vide tutto questo. Il Dio che per mezzo di Gesù Cristo disse: quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo, cioè mettiti in ordine, lavati la faccia affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è in segreto, che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quindi nessuno si accorse, ma Dio sì, vide effettivamente la tristezza, il pianto, i digiuni, le preghiere di Neemia. A lui non ha potuto nascondere nulla. Per questa ragione noi abbiamo letto che pregai e piansi davanti al Dio del cielo. Versetto 4. Non lo fece davanti agli uomini per mettere in risalto la sua posizione o la sua personalità. Certamente anche Neemia non avrebbe avuto timore a pregare probabilmente 3 volte al giorno come lo fece Daniele, con la finestra direzionata verso Gerusalemme, quando per esempio fu decretato che per un periodo di 30 giorni chiunque avesse rivolto una sua preghiera ad un altro Dio che non fosse al re Dario sarebbe stato gettato nella fossa dei leoni. Daniele andò a casa, aprì la finestra e continuò a fare ciò che giornalmente faceva, pregando per Gerusalemme e per il popolo. In quarto luogo vediamo la sua preghiera. Attingendo alle memorie di Neemia, il redattore, per opera dello Spirito Santo, si è imbattuto anche nella preghiera di Neemia. Dal versetto 5 fino al versetto 11 leggiamo e abbiamo letto la preghiera di Neemia, che ci può essere utile anche per imparare, per insegnarci a pregare. La preghiera è stata fatta, caratterizzata dalla confessione che esiste un patto che Dio ha fatto nella sua misericordia verso coloro che lo amano e che sono stati da lui amati, versetto 5. O Signore Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e che fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Inoltre la preghiera è stata fatta, è stata caratterizzata dalla supplica, affinché Dio mantenesse viva la sua promessa fatta per mezzo di Mosè al popolo, qualora si fossero ravveduti dai loro peccati e fossero ritornati a lui. Rileggiamo i versetti 8 e 9. Ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè di pronunciare. Se sarete infedeli, io vi disperderò tra i popoli, ma se tornerete a me o osserverete i miei comandamenti, li metterete in pratica. Anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò, vi riconderò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Inoltre è una preghiera che non trascura di chiedere a Dio di ascoltarla, anche nella sua espressione di confessione del peccato. Neemia, in rappresentanza dell'intero popolo con il quale si è identificato, ha confessato il peccato del popolo che è venuto meno all'osservanza della legge, ma l'ha confessato in prima persona. Perché abbiamo peccato contro di te. Perché io e la casa di mio padre abbiamo peccato. Versetto 6. Al versetto 10, dopo aver invitato il Signore a ricordarsi, a mantenere fede al suo patto, Neemia ricorda anche a se stesso la posizione che occupa il popolo di Dio nel progetto di Dio. E cosa dice? Sono tuoi servi. Versetto 10, prima parte. Essi sono tuoi servi, tuo popolo. Il popolo di Dio deve sempre ricordarsi di essere un servo del Signore e in quanto tale non può comandare nulla al Signore, anche quando usa linguaggio in apparenza tale. Esempio, il modo di parlare di Neemia a Dio. mantieni il tuo patto, fai misericordia, versetto 5, siano i tuoi orecchi e i tuoi occhi attenti, versetto 6 e versetto 11, ricordati della parola. Ecco, in realtà qui non si tratta di comandare a Dio, ma sono espressioni di intercessione e non di comando. Sono espressioni di richiesta di grazia, di misericordia, non di ordine. Noi non possiamo dire nulla al Signore. Chi sei tu per dire a Dio perché fai così? Chi sono io? In secondo luogo, Neemia ricorda con immenso piacere che il popolo è di Dio e che Lui nel passato lo ha salvato con potenza, lo ha liberato dalla schiavitù, in modo efficace, dalla schiavitù di Egitto. E l'ultimo punto, non in solitudine. Infine, la preghiera di Neemia non è fatta in solitudine. Il testo non lo dice, ma sembra evidente che in qualche modo Neemia abbia coinvolto i suoi confratelli, forse proprio quelli ai quali chiese informazioni sulla situazione degli esuli e delle mura di Gerusalemme. E quindi dobbiamo notare il passaggio dal singolare, la preghiera del tuo servo, versetto 11b, al plurale, la preghiera dei tuoi servi, versetti 11c. Il peso di Neemia per la situazione del popolo di Dio e per Gerusalemme era troppo grande per poterla portare da solo. Anche se ad esporsi davanti al re Artaserse, consapevole anche dei rischi e pericoli della sua richiesta, dovette farlo da solo. Come abbiamo visto venerdì scorso, Neemia è il solo a parlare al nome del popolo, assumendosi il peso delle parole, che come vedremo quando saranno esplicitate al re, saranno sempre conseguenza di un cuore orante, di un uomo di preghiera, e che parlerà a nome e in rappresentanza del popolo di Dio. Non vuole portare questo peso, diciamo, egoisticamente da solo, per essere protagonisti. Ecco, quest'ultimo aspetto è una figura messianica e ci rimanda inevitabilmente a Cristo. Il peso della salvezza dei peccatori non ha portato Cristo a soffrire sentimentalmente e affettivamente da solo. Noi lo ricordiamo negli Evangeli, spesso ha ricordato ai suoi discepoli che sarebbe andato a Gerusalemme per dare la sua vita per i peccatori. Annunciando quindi la sua passione, non ha nascosto ai suoi il dolore, la passione che avrebbe sofferto, le sofferenze che avrebbe sostenuto per amore dei peccatori. Quando il momento di dare la sua vita ormai era alle porte, Cristo chiese anche ai discepoli di unirsi in preghiera con lui nell'orto del Getsemani, anche se il risultato non fu quello che Cristo si aspettava, perché i discepoli dormirono. Non furono in grado, dice il Signore Gesù, neppure di vegliare un'ora con lui. Ma nonostante questo, Gesù era consapevole che alla fine salire sul Golgota, in quel luogo detto del teschio, vi sarebbe andato da solo. Perché tutti lo abbandonarono e comunque nessuno poteva assumere quel ruolo. Sarebbe andato da solo. Però ha voluto coinvolgere il suo popolo, i suoi discepoli nel suo dolore. Il Golgota quindi cos'è? È la risposta del padre alla preghiera del figlio il quale pregò, non la mia, ma la tua volontà sia fatta, Matteo 26,39. La crocifissione e la morte di croce fu la risposta del Padre alla ricostruzione di quella relazione che in Adamo era stata interrotta, alla rottura di quel patto che a causa del peccato era avvenuto. C'era bisogno di ricostruire quella relazione e l'unico modo era la crocifissione, la morte di Cristo e la resurrezione. Ora, Neemia non salvò il popolo, lo fece Cristo, ma Neemia fu uno strumento efficace nelle mani del Signore, perché ancor prima di mettersi al lavoro per il bene del popolo di Cristo, per il bene della Chiesa, egli pregò, visse intensamente momenti di grande preghiera. E allora chiediamoci, e concludo, noi quali strumenti siamo oggi nelle mani di Cristo per la ricostruzione della sua Chiesa? Che cosa stiamo facendo in vista della ricostruzione? Qual è il nostro apporto al progetto di vita ecclesiale? Siamo costruttori o dei sambalat, cioè dei demolitori? Neemia dovette combattere non poco contro Sambalat e i suoi alleati. E a volte avviene che proprio nella Chiesa ci sia sempre da combattere contro gli oppositori, anziché essere costruttori, che siamo chiamati ad essere, diventiamo demolitori? Che il Signore non lo voglia, anzi ci dia di ripensare alla nostra vocazione cristiana e dare tutto il nostro apporto, tutta la nostra forza necessaria, il nostro tempo, le nostre risorse, perché questa Chiesa, e parlo in senso locale, sia veramente una Chiesa che possa essere vista, ricostruita anche dalla cittadinanza e goduta dalla cittadinanza, oltre al fatto che può essere una Chiesa che gode del favore del Signore, della benedizione del Signore, con la possibilità che altre persone entrino nella Chiesa, che non rimangano in periferia, che non rimangano ai margini della Chiesa, che nessuno si senta escluso. Il Signore sia artefice di tutto questo, promuovendo in noi questo sentimento di Neemia. Piansi, pregai, digiunai. Che siano queste, se volete, delle indicazioni per come ricostruire, a partire dalla nostra vita, le nostre relazioni e la vita di Gesù. Amen.